Fratoianni, con lei vorrei partire dai funerali di Marco Pannella, durante i quali Emma Bonino ha accusato di ipocrisia coloro i quali hanno elogiato solo post mortem il leader dei radicali. Con chi ce l'aveva? È vero che la politica soffre di ipocrisia?
Ma che la politica soffre di ipocrisia non c'è alcun dubbio. Non so dire con chi ce l'avesse nello specifico, ma non c'è dubbio che il coro unanime di commozione e anche di esaltazione della figura e dei meriti di Marco Pannella faccia a pugni con quello che in realtà la politica sui temi posti da Marco Pannella, in particolare sul tema delle libertà civili, individuali, ha fatto concretamente in questi anni. Quindi questo non mi stupisce e mi pare una constatazione perfino autoevidente.
Fratoianni, ed è iniziato il tour elettorale del governo a favore del sì al referendum di ottobre e le polemiche non tardano ad arrivare. Cosa è bene che i cittadini sappiano di questa chiamata alle urne? È davvero un bivio da dentro o fuori per Renzi e soci?
Ma lo è per Renzi e soci, perché hanno fatto di quel referendum e di quella pessima riforma il loro massimo investimento. Però questo è il punto che dovrebbe, credo, interessare cittadini e cittadine, un bivio che riguarda la qualità della democrazia italiana. Questa riforma non ha niente a che vedere con l'efficacia, con la velocizzazione, con l'efficienza delle istituzioni. È una riforma che non abolisce il Senato, ma abolisce la libertà di voto dei cittadini per eleggere i senatori, e che ha al centro un'altra parola che si chiama potere, perché questa riforma, insieme alla legge elettorale, costruisce un sistema nel quale una persona sola è in grado di controllare l'insieme degli equilibri dello Stato, e questo non fa bene alla qualità della democrazia italiana.
Ma cosa pensa Fsel a proposito di Renzi, che per difendere la posizione del sì continua solo a parlare di due cose: la riduzione dei parlamentari e la riduzione delle spese, ma non parla mai del problema appunto legato all'Italicum, che invece della sostanza propone di un premio di maggioranza e la mancanza delle preferenze nelle votazioni al Senato?
Penso che Renzi faccia un'operazione puramente demagogica. Renzi è in difficoltà, sa e capisce che su questa riforma gli umori del paese non sono quelli che lui ci aspettava. Una passeggiata di salute senza problemi, e lo dimostra non solo con la cifra della sua argomentazione, che è una cifra fortemente demagogica, anche perché se avesse voluto ridurre i costi davvero poteva accettare un emendamento che noi e altre forze hanno presentato e che diceva, di fronte a un Senato pasticciato come quello che fate, il dopo lavoro per i consiglieri regionali, per i sindaci, con l'immunità parlamentare peraltro, possiamo eliminarlo del tutto il Senato, magari con una legge proporzionale. La verità è che questo non è stato fatto, perché appunto il tema della riforma è semplicemente, in realtà, il tema di una costruzione pasticciata il cui unico vero nodo è il potere. Per questo io credo che questa scommessa che il Presidente del Consiglio sta facendo è una scommessa molto rischiosa, ma è rischiosa perché si gioca sulla pelle della democrazia degli italiani.
E come commenta l'uscita della Boschi nei confronti dell'Ampi?
La commento ancora una volta, da un lato con un segno di nervosismo, dall'altro con una scelta. È una uscita offensiva, irrispettosa, perfino molto grave, perché si accanisce contro un'associazione che è la storia di questo paese, la storia della parte migliore di questo paese. È un'associazione che ha lavorato e lottato per tenere in vita la memoria di questo paese. La verità è che questo dimostra qual è la cultura di questo governo, di questa classe dirigente. È un'idea della politica che è costruita come un'arena in cui bisogna sentire l'odore del sangue dell'avversario. L'avversario diventa sempre un nemico che va cancellato, non c'è mai la capacità di misurarsi con un punto di vista diverso e di farlo a partire dal merito delle questioni. Dunque è una questione tutta politica, una questione politica riguarda precisamente che idea di società viene avanti oggi. Io penso che l'idea di società a cui dobbiamo lavorare sia un'idea di società efficiente, ma nella quale l'efficienza sia strettamente legata alla qualità della democrazia.
Fratoianni, è curioso vedere come le guerre intestine al PD non portino a scissioni che dal punto di vista ideologico appaiono inevitabili. Per esempio Bersani è in rotta col Premier da tempo, ma nonostante le frequenti affermazioni nessuno molla la sua poltrona. Perché secondo lei?
Vedremo che succederà. Io credo che con il referendum avremo anche qualche novità su questo fronte. Certo, a me pare sempre più evidente, perfino clamoroso, che gli elementi di dissenso radicale che si producono attorno a questioni decisive, appunto legge elettorale, referendum, Job Act, riforma della scuola, siano di divergenze che sono ormai in qualche modo inconciliabili. Il Partito Democratico ha subito una mutazione profonda oggi. In molte città d'Italia si tengono comizi ai quali partecipa Verdini, che dicono di come la trasformazione nel Partito della Nazione non sia semplicemente un'evocazione, un obiettivo, un elemento di orientamento generico, ma come sia ormai un dato di fatto.
E il caso Pizzarotti sta sconquassando la base dei 5 Stelle, divisa fra chi vuole maggior tolleranza e partecipazione e chi resta intransigente. Gente come Pizzarotti, sindaco grillino di Parma, potrebbe fare al caso vostro nel caso decidesse di cambiare effigi politiche?
A me pare che Pizzarotti sia una persona per bene, non ho una conoscenza sufficientemente approfondita della qualità della sua amministrazione. Trovo però che la vicenda Pizzarotti dimostri come il Movimento 5 Stelle abbia un'idea un po' particolare della democrazia e soprattutto come il Movimento 5 Stelle fatichi a misurarsi con la realtà e con la complessità che la realtà propone per tutti, la divisione manichea che ne ha fatto le fortune tra onesti e disonesti, tra noi e gli altri, tra la differenza assoluta del Movimento 5 Stelle, pretesa differenza assoluta con tutto il resto, a prescindere da ogni distinzione, a un certo punto sbatte il naso contro la realtà e dimostra che la realtà è a volte più complessa e non può essere divisa semplicemente tra buoni e cattivi.
E parliamo ora di immigrazione. Se le cose rimangono come sono adesso, vale a dire porte spalancate sull'altra sponda del Mediterraneo, l'Italia deve attendersi un bel numero di, chiamiamolo così, nuovi ospiti. Sembra che sia sempre più difficile per l'Italia accogliere tutti per poi lasciarli filtrare verso i paesi europei dove il welfare è più generoso. Quale possibile mezza soluzione Renzi ha annunciato il Migration Compact con l'Africa? Frasi altisonanti a parte, per qualcuno l'idea è la capitolazione ad un ricatto tipo vi daremo soldi in cambio di un vostro tentativo di non mandarceli proprio tutti. Le sembra ragionevole questa interpretazione?
È proprio questo, temo, c'è molta confusione, molta fumosità attorno a questa ipotesi, quella del Migration Compact. Siamo di fronte da un lato a un problema che riguarda l'Europa. L'Europa è un continente di 500 milioni di abitanti e non può andare in tilt perché arrivano 1 milione, 2 milioni di persone che fuggono peraltro da guerre o da condizioni di disperazione nelle quali l'Europa porta una grande responsabilità diretta o indiretta per la sua incapacità di essere fattore di soluzione delle crisi. E poi c'è un problema, il rischio è che si riproduca quello che abbiamo già visto in altre fasi della nostra storia recente, penso alla Libia. Quando in Libia Gheddafi costruiva accordi molto stretti col governo Berlusconi, alla base di quegli accordi c'era esattamente questo, soldi, infrastrutture, imprese in cambio di una politica di contenimento dell'immigrazione. Peccato che quella politica ha significato per migliaia, centinaia di migliaia di vite in carne ed ossa la carcerazione nelle carceri in mezzo al deserto libico, la violazione di ogni elementare diritto umano, il rifiuto di riconoscere una cosa che oggi è evidente a chiunque guardi al mondo con le lenti della verità, e cioè che l'immigrazione è un grande fenomeno strutturale, non può essere fermato, va invece governato a partire da investimenti veri nella soluzione delle crisi, investimenti veri sullo sviluppo decentrato, ma anche a partire dalla capacità di cogliere la multiculturalità, l'interculturalità, l'integrazione come fattori necessari allo sviluppo della società moderna.
La sua opinione sui risultati delle elezioni in Austria?
Ma la mia opinione è che in Austria abbiamo tutti tirato un sospiro di sollievo, la sconfitta seppur per 30.000 voti dell'ultradestra di Hofer è un fatto positivo, ma quel dato, cioè il fatto che in Austria la metà della popolazione abbia votato per un presidente come Hofer, quello dell'ultradestra, è l'ennesimo campanello di allarme. Questa Europa non si salva e come si vede, e questo torna sulla discussione che abbiamo appena fatto sul tema della migrazione, quando per provare ad arginare il populismo dell'ultradestra, quella razzista, neofascista che avanza in Europa, si cede al linguaggio e alla stessa destra, per esempio con la costruzione di nuovi muri, con la chiusura dei confini, a quel punto la soluzione che viene avanti è che quella destra, invece di perdere consensi, li aumenta. Bisogna proporre una radicale differenza, una radicale discontinuità.